Pagina 3.
Le 9:01, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Meno di 35 anni. 35 anni scarsi per salvare il mondo. Questo è l'avvertimento che lancia un grande studioso dei processi, come dire, antropologici, un viaggiatore nel tempo, un biologo, un ecologo, uno zoologo, un geografo, ovvero Jared Diamond. Jared Diamond oggi viene intervistato da Gabriele Beccaria sulle pagine della Stampa e appunto si rivolge agli umani, alla specie umana, con un monito molto impellente: ragazzi, svegliatevi o il nostro mondo sparirà entro il 2050. Che cosa accade? Che Jared Diamond ha ripubblicato adesso e rivisitato un libro che aveva scritto nel 1991, L'evoluzione dell'animale umano, il terzo scimpanzé spiegato ai ragazzi. Il terzo scimpanzé saremmo noi, l'Homo sapiens, e il ragionamento, la riflessione che cerca di fare Diamond è quella di mettere a punto alcune delle profezie o delle previsioni, diciamo, che aveva formulato all'inizio degli anni 90, aggiornandole alla situazione attuale, alla fase in cui appunto il climate change è diventato un problema evidente a tutti, almeno come emergenza, come problema appunto, mentre invece è molto più complesso dire quali sono le soluzioni possibili. E intanto da cosa si può partire per salvare appunto il mondo, questo mondo che rischia di sparire entro il 2050? Da dove partire, gli chiede Gabriele Beccaria, e Diamond dà una risposta apparentemente spiazzante: dagli autori dei libri. E che cosa c'entrano, in che senso? Perché gli autori dei libri dovrebbero essere più decisi, dice Diamond, ed egocentrici a promuovere meglio i loro saggi. E un buon punto di partenza sono proprio i miei, compresi i precedenti, Collasso e armi, acciaio e malattie. Spiegano i problemi che abbiamo di fronte e il caos in cui ci troveremo presto se non cambiamo passo. Dobbiamo cambiare passo. Questo è l'invito di Jared Diamond, che appunto poi va subito a discutere il nodo essenziale di questa sua riflessione attualizzata. Appunto, cos'è cambiato sul pianeta Terra dal 91 oggi? Ci sono stati, dice Diamond, molti cambiamenti, ma non è cambiata l'interpretazione globale. Il mondo è un tutto dove l'orologio continua a ticchettare, e questo ticchettare dell'orologio non è detto sia un dato positivo. Questa, la cattiva notizia, è che utilizziamo infatti sempre più risorse. Dal 91 a oggi, appunto, il consumo delle risorse a disposizione del terzo scimpanzé e dell'animale uomo è aumentato. C'è però anche una buona notizia, che la consapevolezza dello spreco di queste risorse sta crescendo. E questo è un processo doppio, perché mentre è molto evidente nella pubblica opinione, comincia a farsi strada una certa consapevolezza anche all'interno delle multinazionali, cioè delle grandi sprecatrici di risorse. E dice Diamond: questo è un dato nuovo che effettivamente mi ha sorpreso. Ma di fatto, lui dice, la soluzione in realtà è abbastanza semplice, almeno a dirla, a formularla teoricamente. Non ci sono misteri sulle soluzioni, dice Diamond: consumare meno e creare più uguaglianza. E sappiamo anche come fare a consumare meno energia e risorse. Qualche buon esempio nel mondo ci sarebbe anche, dice Diamond, e naturalmente questo ci può in parte consolare. A suo avviso l'Europa fa molto meglio degli Stati Uniti su questo fronte, cioè sul fronte della consapevolezza ambientale, del contenimento delle risorse, della lotta alle emissioni di gas serra, eccetera eccetera. L'altro elemento però è il fattore tempo. Appunto, lui dice, il mondo sparirà entro il 2050, 35 anni in cui ci giochiamo tutto, ci giochiamo l'avvenire, più che altro ci giochiamo l'avvenire delle generazioni future, fa notare Diamond, sollevando un problema classico di tutte le riflessioni che hanno a che fare con l'ambiente, con i processi di lungo periodo. Insomma, che la generazione adesso al potere, gli adulti di oggi, potrebbero anche disinteressarsi della questione, perché après moi le déluge, dopo di me il diluvio, non succede nulla. Invece il libro, dice Diamond, è esattamente dedicato ai suoi figli, era dedicato nel 91 ai figli e continua a essere dedicato ai ai figli proprio per questo problema di generazioni future. In effetti, dice in questa intervista, il mio libro è rivolto ai giovani perché è proiettato verso i prossimi 50 anni. Per allora, questa è una riflessione molto normale, io sarò morto e loro saranno vivi. Che cosa ne sarà allora di quei giovani, di quelli che erano giovani nel 91, di quelli che sono giovani adesso? Beh, dovranno prendere le decisioni che governeranno lo stato del mondo di domani e saranno sempre loro a soffrire se le conseguenze delle conseguenze delle decisioni sbagliate di oggi. È quindi importante che capiscono cosa è in ballo. Già la prima versione del terzo scimpanzé, d'altra parte, era rivolta ai giovani, ma ora, riscrivendo il libro, l'ho reso più facilmente leggibile e spero che si diffonda ancora di più nelle scuole. E qua c'è il ritorno alla riflessione iniziale, nel senso un invito alla buona divulgazione scientifica e politica, perché appunto tutti devono essere in grado di poter avere, come dire, un controllo, la possibilità di verificare i grandi dibattiti. Devono uscire dalle stanze degli specialisti, degli apprendisti stregoni, e diventare anche le questioni appunto della tutela ambientale patrimonio comune, perché appunto riguardano tutti. Bisogna immaginare, dice, gli fa notare appunto Beccaria, forse bisogna lavorare nel modello della terza cultura, o questa appunto nuova cultura sospesa tra scienza e umanesimo, che è immaginato da alcuni teorici come John Brookman. E dice Diamond, in effetti Brookman sostiene che la scienza non è solo qualcosa da descrivere tecnicamente per pochi esperti, ma è destinata al pubblico nel senso più ampio, e non soltanto perché ci riguarda tutti, ma perché è interessante, a patto che gli studiosi sappiano davvero come raccontarlo. Problema questo della capacità di scrittura, della capacità di racconto, che riguarda naturalmente la scienza, la divulgazione scientifica, ma non soltanto, perché un dibattito analogo ad esempio è in corso nelle discipline storiche, dove appunto molti storici anche consapevoli lamentano però una certa aridità, una certa tendenza alla prosa accademica, universitaria, insomma, e questo naturalmente ha delle conseguenze sul dibattito pubblico, anche sulla formazione stessa dell'opinione pubblica, perché appunto le punte più avanzate della ricerca non riescono a comunicare con il grande pubblico, e naturalmente questo complica moltissimo le cose. Ma insomma, per tornare invece ai temi specifici di Diamond, qual è la lezione che dovremmo non dimenticare mai? Che cosa dobbiamo imparare dal passato? Beh, insomma, dice Diamond, proviene questa lezione dagli ultimi 30.000 anni. Noi umani spesso abbiamo minato le basi stesse dell'economia, sterminando specie e distruggendo habitat. Così molte società sono crollate, e se è successo nel passato, quando eravamo meno numerosi e dotati di mezzi più primitivi, oggi distruggiamo tutto molto più velocemente. Ed ecco per questo, dice Diamond, che il destino del mondo si decide nei prossimi decenni, appunto perché con gli strumenti che ci ritroviamo anche l'accelerazione dei processi distruttivi è incontrollabile. Naturalmente si potrebbe anche giocare invece su questa velocità per assestare. Queste sono alcune delle riflessioni. Ragazzi, svegliatevi, il nostro mondo sparirà entro il 2050, che appunto Jared Diamond ha rilasciato questa intervista alle pagine della Stampa. Ma vi ricordo che se volete riascoltare proprio la voce di Jared Diamond, lui è stato qui ospite l'anno scorso negli studi di Radio 3 Scienze, intervistato da Rossella Panarese. Se andate sul sito radio3.rai.it al programma Radio 3 Scienze e cercate l'intervista del 19 marzo 2014, appunto potrete sentire in diretta, potrete sentire dal vivo la voce di Jared Diamond. Thank you. E questo si chiama Birdsong, il canto dell'uccello, è dall'album Tati. Il pianoforte che ascoltate è quello di Stefano Bollani, però il brano è stato composto da Paul Motion. E Paul Motion, ne parleremo ancora oggi, perché Paul Motion è stato uno dei collaboratori storici di un grandissimo del jazz che è scomparso ieri, Ornette Coleman. Ci torneremo però. Invece vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, e invece qua, lo avrà già intuito chi segue la trasmissione anche dalla webcam, abbiamo l'onore di ospitare in studio Rosa Polacco, che oggi sarà la conduttrice di Tutta la città ne parla. E ci anticipa, Rosa, cosa discuterete oggi?
Onore mio, Vittorio, buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina abbiamo scelto la telefonata di Lorella, sulla risoluzione di Strasburgo, che invita l'Europa stessa e i paesi membri a considerare famiglia l'unione tra due persone dello stesso sesso, non solo coppia, ma famiglia. Strasburgo ci si preoccupa della legislazione sul piano della famiglia, del diritto del lavoro. In Italia sembra che la discussione sia piuttosto ancora ferma all'uso del termine matrimonio o no, è giusto chiamarlo matrimonio, cos'è il matrimonio?
Beh, insomma, si passa dalla semantica alla legislatura.
Cerchiamo di capire quali sono i piani più importanti e quanto sono intrecciati, perlomeno quanto lo sono in Italia.
Benissimo, grazie Rosa Polacco. Queste sono le anticipazioni appunto di Pagina 3, ma vi ricordo 335-5634-296 oppure lacittà@rai.it per intervenire appunto su questa questione. E invece noi andiamo avanti con la panoramica delle pagine culturali, a partire da Internazionale, perché l'apertura proprio di Internazionale, la copertina, l'articolo principale di questo numero è dedicato ai dilemmi di un ambientalista. È Jonathan Franzen, uno scrittore e ambientalista, che in realtà riflette su quello che è uno dei paradossi della consapevolezza ecologica dei nostri tempi, e quindi un po' anche una risposta indiretta naturalmente a Jared Diamond. Insomma, che cosa deve fare adesso qualcuno che ha a cuore il pianeta? Lavorare sul lungo termine, cioè tutti i piani globali che si stanno decidendo a livello degli stati per fermare il climate change, per fermare le emissioni, insomma per ridurre le emissioni inquinanti, oppure bisogna agire nel momento presente con iniziative specifiche per preservare determinati e specifici e circoscritti habitat vitali? Beh, questo, come dire, si ripropone a livello del pensiero e della pratica ambientalista qualcosa che ha a che fare con la storia del pensiero politico occidentale in generale. Vogliamo aspettare i tempi maturi per la grande rivoluzione o agire subito? Insomma, qualcosa che ha diviso la discussione all'interno del movimento operaio per tutto l'Ottocento, per buona parte del Novecento, insomma. E adesso invece si è, come dire, spostata questo dibattito, questa polarità tra tempi lunghi e tempi brevi sul fronte dell'ambientalismo. Invece dall'Espresso vi segnalo un articolo che ha ancora a che fare col nostro mondo, perché del nostro mondo e col nostro ambiente, perché dai Carpazi agli Appennini stanno tornando lupi, linci e bisonti. Insomma, sta cambiando la fauna che c'è attorno. Invece dal Venerdì voglio segnalarvi un articolo molto interessante su Bob Dylan. Chiedi chi era Bob Dylan, nel tentativo appunto di riflettere anche con un'intervista che fa il venerdì a Grail Marcus, uno dei più grandi esperti di Dylan, appunto di riflettere su cosa può dire adesso questo grandissimo della musica contemporanea a persone che sono nate e cresciute dopo con tutt'altra musica nelle orecchie. E dal venerdì vi segnalo anche un interessante reportage sulla geopolitica del Vaticano. Sul Fatto Quotidiano si torna a discutere, invece se ne è parlato molto ieri anche a Radio 3, della fatua di Umberto Eco, così la chiamano, sono Panza e Giovanni Valentini che pro o contro prendono posizione sulle dichiarazioni che ieri Umberto Eco ha fatto appunto sugli imbecilli che starebbero dilagando nei social web. Vi segnalo anche da Libero la raccolta delle interviste di Ray Bradbury, è una recensione, e Bradbury, grande scrittore di fantascienza, diceva: appena si diventa intellettuali si cominciano a raccontare bugie. Concludiamo con La Stampa, che ricorda gli 100 anni di un grande del Novecento e ancora del presente, di un grande ricco, perché è Rockefeller che ha compiuto 100 anni e ha deciso appunto di regalare una oasi a dei gruppi ambientalisti. Quindi vedete, torniamo a parlare di ambiente. Ecco, queste sono alcune delle cose che trovavate sulle pagine oggi, che potete trovare ancora sulle pagine culturali dei quotidiani di oggi. Thank you. E diversi ascoltatori stanno reagendo, stanno mandandoci dei messaggi relativi all'intervista di Jared Diamond. Per esempio un ascoltatore, Ezio da Belluno, ci dice: ho provato a proporre il libro Collasso nelle scuole medie come volontario, ma mi è stato detto che non riesco a inserirlo nei programmi. Per me dovrebbe essere inserita l'ecologia come materia importante. Mentre invece un misterioso M ci scrive: potremmo distruggerci anche nei prossimi mesi con i nuovi esperimenti al CERN, non si esclude la possibilità che si generi un buco nero. Beh, speriamo di no. Invece andiamo avanti, perché voglio segnalarvi quello che forse è l'articolo più interessante e sorprendente che appare oggi sui quotidiani, ed è sulle pagine di Avvenire, sull'inserto culturale del venerdì Agora 7, un inedito di Maria Zambrano, della filosofa spagnola Maria Zambrano, su Charlot, istrione e nostro fratello. In realtà si tratta dell'anticipazione di un libretto che sta pubblicando Castelvecchi, che raccoglie alcuni saggi, un paio di saggi di Maria Zambrano, e il titolo del libro è Il pagliaccio e la filosofia. Il pagliaccio in questione è Charlie Chaplin, l'ultimo Charlie Chaplin, quello di Luci della Ribalta. E questo articolo, che è molto bello, io non ve lo posso leggere tutto, però insomma è una bellissima riflessione su che cosa significa la figura del pagliaccio, dell'istrione, all'interno del pensiero occidentale. Sembra che la critica internazionale, così iniziava l'articolo della Zambrano, sia rimasta sconcertata dall'ultimo film di Chaplin, forse proprio perché è l'ultimo, una sorta di riassunto e recapitolazione di tutta l'opera della sua vita da istrione. Perché infatti, dice la Zambrano, vita di istrione potrebbe essere il titolo di Luci della Ribalta, perché il suo tema è l'istrionismo affrontato dalla prospettiva della verità della vita umana. Verrebbe da dire che si tratta di un tema metafisico e avrebbe potuto perfettamente dissolversi in una specie di meditazione sull'istrionismo. Il film di Chaplin in fondo è una meditazione, ed è questo che ha sconcertato i vari critici. Qual è il tipo di meditazione che affronta Chaplin? Beh, il paradosso, il rovesciamento paradossale di tutta la sua vita. In Luci della Ribalta c'è il racconto del fallimento di un istrione, di un guitto, di un personaggio calvero che avrebbe incantato, in realtà non incanta più nessuno, è un film malinconico per questo. Ed è, qual è l'operazione che fa Chaplin? Beh, al massimo del suo successo, Chaplin si rimette in scena fuori dai panni di Charlot per immaginare come la sua vita, come se fosse andata esattamente al contrario, come se lui fosse stato un guitto di nessun interesse, di nessun successo. E appunto in Calvero rappresenta il suo rovescio, il suo doppio, la sua maschera, anzi la maschera della sua maschera, e in qualche modo è un tentativo di giustificarsi. Cioè Chaplin alla fine fa qualcosa, chiede scusa per aver, come dire, incantato la gente, per aver creato sogni, per aver avuto successo. In Luci della Ribalta l'uomo Chaplin cerca di giustificarsi, scrive la Zambrano. Di cosa? Semplicemente di non essere stato come Don Chisciotte o come Charlot, di non aver camminato per sentieri e strade anonime, offrendo la propria anima invece di proiettare la propria ombra sugli schermi chiusi nelle sale, dove è necessario pagare all'entrata per poter vedere. Insomma, ecco, questa è, come dire, una grande espiazione nei confronti dell'arte. È un dubbio sull'arte che solleva Charlie Chaplin, e in fondo è quello che fece anche Tolstoi alla fine della sua vita, quando abbiurò a tutta la sua carriera di romanzesco, dicendo: no, insomma, i personaggi li può creare soltanto Dio, io che diritto ne ho? Ecco, Chaplin in qualche modo prende il successo, ma è anche un modo per liquidare, per così dire, in anticipo, con molti anni d'anticipo e con estrema lucidità, quella che sarebbe diventata la società dello spettacolo. Ecco, insomma, la Zambrano queste cose intuisce e ricostruisce in questo bellissimo film. E io vi suggerisco di leggervi integralmente questo articolo che trovate a pagina 13 di Avvenire, Charlot, istrione, nostro fratello. E abbiamo detto, ieri è morto uno dei grandi del jazz, il creatore del free jazz, Ornette Coleman, un grande della musica contemporanea e moderna in assoluto. E a proposito di Ornette Coleman, anni fa venne intervistato con una lunga intervista in due parti qui da Radio 3, e a Radio 3 il modo in cui celebreremo questa grande figura sarà proprio quella di far riascoltare integralmente questa lunga intervista. Potrete ascoltarla nella notte di domani, nella notte tra sabato e domenica, appunto, la voce di Ornette Coleman che ricostruisce la sua lunga carriera a battiti, naturalmente. Ma vi segnalo anche che sui quotidiani invece sono usciti alcuni articoli molto interessanti, molto belli su Ornette Coleman, e uno è di un grande vecchio della critica jazz, lo trovate a pagina 25 del giornale, Franco Faiens, che ricorda appunto Ornette Coleman, la libertà totale in un feroce assolo di sax. E Faiens ha avuto il privilegio di essere stato uno dei primi a conoscere e scoprire Ornette Coleman in Italia, perché appunto nel 58, quando Coleman pubblicò il suo primo disco, lui già organizzava concerti jazz a Padova, insomma poté parlare con qualcuno che l'aveva ascoltato, insomma è stato tra i primi a scoprirlo. Invece un altro bellissimo articolo su Ornette Coleman lo trovate a pagina 10 del Manifesto, dove ne scrive un critico più giovane, Mario Gamba, e Mario Gamba cita una frase di Ornette Coleman che vi spiega l'origine del free jazz in pochissime battute. È lui che parla, insomma stava suonando a Fort Worth in Texas, dove era nata, e dice: una sera stavo suonando Stardust e mi pigliava male, sentivo che sulle stesse armonie avrei potuto suonare tante di quelle altre note. La gente pensava solo a ballare. Io allora, non so cosa mi ha preso, ho cominciato a suonare quello che mi pareva sulle armonie, senza nemmeno sfiorare la melodia. Ho cominciato allora a esplorare altre possibilità di suonare, senza seguire binari prefissati in termini di sequenze armoniche o di accordi. E quindi da questa arrabbiatura di un giovane sassofonista texano che stava lì cercando di suonare Stardust e vedeva intorno la gente che neanche l'ascoltava perché voleva soltanto ballare, beh, che è nato quest'atto di emancipazione, di rottura degli schemi, di libertà totale, per cui dentro il jazz, che sembrava già il luogo dell'improvvisazione della libertà, si è creato qualcosa di nuovo. L'hanno chiamato new jazz, l'hanno chiamato free jazz, l'hanno chiamato new wave, insomma è cominciata di nuovo la storia del jazz, dal sassofono che allora era di plastica di Ornette Coleman. Ma questi sono appunto solo due degli articoli che potete trovare oggi sui quotidiani, e vi ricordo appunto domani sera a Battiti, nella notte tra sabato e domenica, una lunga integrale intervista a Ornette Coleman qui a Radio 3. E così finiva questo brano, Bird Song, Paul Motion, appunto un collaboratore storico di Ornette Coleman, interpretato da Stefano Bollani. Un ascoltatore giustamente ci segnalava un errore nell'articolo, e forse probabilmente, diciamo, spieghiamoci, non è che l'articolo della Zambrano è un articolo che coincideva con la pubblicazione di Luci della Ribalta, quindi era l'ultimo articolo, l'ultimo film di Charlie Chaplin. Fino ad allora l'ultimo film poi sarebbe stato La Contessa di Hong Kong, sarebbe passato ancora molto tempo, però sicuramente quello invece era il film con cui Charlie Chaplin prendeva congedo dalla sua maschera di Guitto. Quello era la riflessione di Maria Zambrano. Noi invece, come di consueto, concludiamo con le anticipazioni di alcuni supplementi culturali, ad esempio Il Giornale, che aprirà con gli articoli di domenica del supplemento culturale, con degli articoli sul conformismo culturale secondo Solzhenitsyn, e poi un pezzo di Luigi Mascheroni, ironico mega pagellone della stagione culturale più o meno conclusa. Invece il numero di Alias, il supplemento del sabato di Manifesto, avrà in apertura un percorso di Gianluca Pulzoni, Viaggio nella conoscenza dell'Africa attraverso i libri di una casa editrice, Humboldt Books, e quindi si parlerà molto di Africa, mentre invece l'alias della domenica, quello dedicati ai libri, si occuperà di molte cose, dell'ultimo romanzo di Modiano, di Gadda Parise, Frammenti di Roma con Spider Rossa, perché appunto vengono pubblicate a cura di Domenica Scarpa il carteggio appunto tra l'ingegnere e Goffredo Parise. E poi andiamo avanti con Domenica, il supplemento curato da Armando Massarenti per il Sole 24 Ore, che ha un'apertura dedicata ai rapporti tra filosofia, arte e musica, accordati con il mondo. La musica è forse rimasta l'unica arte in cui la struttura matematica è chiaramente riconoscibile, e ne scrive Remo Bodei. Poi si parla di molti altri temi, ad esempio Coraggioso, non temerario, le virtù dell'uomo normale, un articolo di Carola Barbero, oppure appunto si parla ancora di Majorana, enigmatici come Majorana, o Raffaele Liucci, che parla di una resistenza civile, lettere, testimonianze, memorie, discorsi dedicati da Norberto Bobbio a Claudio Pavone e Claudio Pavone alla lotta per la liberazione. Finiamo con Left, che ha una interessante intervista a Anish Kapoor, appunto, che ha appena l'artista e architetto che ha appena ridisegnato il volto di Versailles. Queste sono alcune delle anticipazioni dei supplementi culturali, invece le anticipazioni della musica di Primo Movimento, direttamente dalla voce di Guido Zaccagnini.
Buongiorno Vittorio Giacobini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si stavo pensando mentre citavi il carteggio Parise Gadda, il sottotitolo è molto carino di questo libro: Se mi vede Emilio Cecchi sono fritto. Va bene, e niente, hai parlato abbastanza diffusamente, come era doveroso e come continuiamo a farlo nel Radio 3, sia la notte sia di giorno, di Ornette Coleman. Diciamo casualmente, però ci fa piacere pensare che l'ultimo brano che ascolteremo quest'oggi, firmato da Richard Galliano, sia un nostro piccolo omaggio a questo gigantesco musicista che, come si diceva, ha reinventato il jazz, e che forse è troppo limitato a definirlo un alfiere del free jazz. Ma cominceremo con Couperin e poi passando per Brahms e un pezzo di Gounod che fungeva da sigla per una serie di telefilm di Hitchcock, La marcia funebre di una marionetta. Non so se te l'ho detto, quella lì, insomma.
Ecco, non lo sapevo che era, invece hai visto quante cose che si imparano con Zaccagnini. Sì. Bene, grazie a Riccardo Orsini in consola, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia, a Gianfranco Rossi che è il curatore del programma. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a lunedì alle 9 con Pagina 3.